secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione, un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
Più avanti nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 7, rispetto alle pagine che leggevamo nei giorni scorsi. E Gesù è alla ricerca di ascoltatori, da un pezzo, all'inizio della sua attività pubblica. Gesù è impegnato a educare lui, i suoi interlocutori, in maniera che impari ad ascoltare, perché non trova ascoltatori, non li ha trovati in maniera corrispondente alla novità che sta annunciando e testimoniando con la sua presenza. Dunque si è dato da fare lui per formare un popolo, educare un popolo di ascoltatori, ed ecco, adesso nelle pagine che l'Evangelista Luca mette insieme a partire da quelle scene che leggevamo nel capitolo 7 nei due giorni scorsi, adesso una serie di verifiche che naturalmente il racconto evangelico sviluppa con tanta ricchezza di significati. Qui il breve brano che abbiamo ascoltato si inserisce nel contesto di quelle verifiche. E Gesù si rivolge a questa generazione, dice egli stesso in maniera esplicita, ma questa generazione è quella generazione, questa generazione è sempre ogni nostra generazione, perché il Signore si rivolge sempre a tutti, e siamo tutti convocati per partecipare a quel percorso di rieducazione di cui abbiamo bisogno per imparare ad ascoltare. E la verifica ci riguarda: a chi è simile questa generazione? E Gesù parla qui in modo estremamente sommario, ma anche estremamente efficace, di una generazione capricciosa. Capricciosa alla maniera di quei bambini che stanno in piazza, dovrebbero mettersi d'accordo per giocare insieme, invece non sono mai contenti. E quando ci sono quelli che suonano il flauto, gli altri non ballano, e quando quelli invece intonano il lamento, gli altri non piangono. Dovrebbero accordarsi per giocare insieme, ed invece si rimproverano gli uni con gli altri, bisticciano e dunque non sono mai contenti. Ecco, questa generazione? Gesù fa riferimento poi alla missione svolta da Giovanni Battista, trattato come un indemoniato, e fa riferimento a come è considerato lui stesso un mangione, un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. questa generazione è capricciosa, è contraddittoria, non ci sorprende un'affermazione del genere, è evidente, la nostra generazione è una generazione che conosce conflitti di ogni genere, e conflitti non solo nei dati oggettivi delle vicende storiche contemporanee, ma conflitti nel tentativo di interpretare gli avvenimenti dall'interno di noi stessi, e conflitti che dunque sono nell'animo nostro, contraddizioni che ci espongono a fraintendimenti macroscopici e un andirivieni continuo, e dunque affermazioni che trovano subito smentita nei comportamenti, e viceversa slanci e fervori anche molto generosi che poi non trovano il linguaggio adeguato per restare come un riferimento solido e condivisibile, e altre conflittualità del genere. Fatto sta che, vedete, in questo contesto Gesù non sta pronunciando una sentenza di condanna. Questa generazione, la sua generazione e la nostra generazione, la mia generazione, dove è andata a finire la mia generazione? Sì, e ripeto, non una sentenza di condanna. La battuta conclusiva del brano che abbiamo ascoltato dice: la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Una sentenza che non riusciamo subito a decifrare in maniera molto soddisfacente. Ci sembra che risulti qualcosa di importante, però non sappiamo esattamente cosa sta dicendo. La sapienza però è stata riconosciuta giusta, però sapiente è stata riconosciuta da tutti i suoi figli. Vedete, la sapienza, qui tra l'altro nel lezionario sapienza è un termine scritto con la lettera maiuscola, la prima lettera del vocabolo è maiuscola. Sapienza è, per come si è andato evolvendo il linguaggio biblico, passando attraverso tutta una serie di tappe nella storia della saggezza, dunque anche nella letteratura antico testamentale e nella letteratura sapienziale. Sapienza qui possiamo ben intendere come il rivelarsi del mistero di Dio. Il rivelarsi del mistero di Dio dal di dentro della storia umana è la sapienza, è qualcosa di analogo a quello che in altri termini noi diremmo il rivelarsi provvidenziale di Dio, il rivelarsi del protagonista. Guarda caso il libro di Giuditta a questo riguardo ci accompagna. La sapienza, e la sapienza, vedete, è stata riconosciuta giusta, dunque è in atto quella rivelazione del protagonismo di Dio che si chiama, per usare un altro termine che è tipicamente biblico, giustizia. E dire giustizia non anche questo è un termine il cui significato è spesso esposto a molteplici interpretazioni, ma vedete, per essere veramente molto essenziale, giustizia è la prerogativa di una relazione nella quale il soggetto che stiamo considerando si prende cura di promuovere il suo interlocutore, una relazione tra soggetti dove giusto è mette l'interlocutore in grado di comunicare, di dialogare, condividendo la stessa dignità, ponendosi sulla stessa piattaforma, allo stesso livello. Per questo giustizia è attributo che spetta eminentemente a Dio, perché Dio è giusto, non perché è un super magistrato, non è quella la giustizia nel linguaggio biblico. La giustizia è la qualità di una relazione nella quale la figura che è squalificata viene promossa in maniera tale che possa partecipare a quella comunicazione in maniera positiva. Questo Dio è giusto. Dio è giusto perché nella relazione con la creatura umana che siamo noi, imposta ogni cosa in maniera da restaurare, recuperare, restituire dignità, valore, prestigio, restituisce alla creatura con cui è in relazione la possibilità di dialogare direttamente a tu per tu sulla medesima piattaforma. E vedete, è per questo che poi in molti casi laddove si parla di giustizia, giustizia è inseparabile dalla misericordia di Dio, è proprio un'articolazione della misericordia di Dio. Certe contraddizioni sono tipiche del nostro modo di ragionare, che spesso è proprio lontano dal linguaggio biblico. E dunque è un'articolazione della misericordia di Dio, per niente in tanti luoghi dell'Antico, poi del Nuovo Testamento, dove si parla di giustificazione, è lo stesso che parlare di salvezza. Pensate a tutto il vocabolario paolino, Paolo che parla della giustificazione. Come avviene che noi siamo giustificati? Che noi siamo salvati, che noi siamo riportati a quella possibilità di relazionamento per cui possiamo, da squalificati, giungere a una positività nell'intesa, nella solidarietà, nella vicinanza, nella comunicazione. Gesù sta dicendo, vedete, che questa storia della nostra generazione capricciosa è la storia nella quale la sapienza di Dio è, dunque il mistero di Dio si rivela in maniera tale da giustificare i suoi figli, da giustificare i suoi figli, in modo tale da restituire la dignità di interlocutori abilitati alla conversazione con il Dio vivente, e questo, vedete, in una prospettiva che non per nulla qui viene ulteriormente qualificata dall'accenno a una figliolanza. Questa opera di Dio che sta facendo di questa storia di gente capricciosa e ribelle, sempre scontenta, una storia di creature rieducate, perché attraverso i guasti, i disastri, le contraddizioni micidiali di cui fanno esperienza, imparino finalmente a ritrovarsi nella dignità di interlocutori in grado di corrispondere all'iniziativa di Dio. E corrispondere, vedete, con questa aggiunta che diventa adesso massimamente entusiasmante e commovente e stupefacente, corrispondere come i figli che sono coinvolti in una relazione organica con i propri genitori in casa, nella famiglia. E vedete, una frase così semplice, così lapidare peraltro, ci dà come una sintesi molto feconda di quella che è la maniera di interpretare le cose secondo il criterio di Gesù. Laddove è così evidente, lo dice lui stesso, che questa generazione è una generazione che scappa, che si sottrae, che fa il broncio, ed è una generazione nella quale sta operando l'opera misericordiosa di Dio per suscitare quel frutto straordinario di una nuova generazione alla vita, come creature redente, come figli che